Dunque, innanzitutto, questo secondo auspicio è qualcosa che faccio proprio anch'io. Non vi nascondo che per me è un grande piacere di prendere parte a questo incontro. Io ho fatto università nel periodo in cui a Palermo si celebrava il maxi processo, però non mi è mai capitato di prendere parte in quella fase storica per certi versi che ha lanciato una svolta nel percorso del paese, e non mi è mai capitato appunto in quel periodo di prendere parte ad un incontro in cui fossero presenti al tempo stesso magistrati e rappresentanti della società civile in vista di un esame delle strategie antimafia. E anche per questo credo che sia molto importante quello che si sta costruendo, e tra l'altro poi anche grazie al contributo di organizzazioni come il Centro Via La Torre e come Libera, che l'antimafia non è più solo un problema giudiziario, ma è un problema sociale. Già questa è una carta vincente di grande importanza. Un'altra cosa che vi volevo segnalare è che in realtà l'antimafia ha potuto incidere sul serio sul fenomeno criminale quando si è trasformata da un problema legato esclusivamente a una certa area territoriale a un problema nazionale. Forse la prospettiva che abbiamo nell'immediato futuro è quella di trasformarla in un tema proprio dell'intera Unione Europea, perché c'è stata ieri l'approvazione, e avanti, anzi l'approvazione di una risoluzione molto importante del Parlamento Europeo, e la risoluzione del 25 ottobre 2011 sulla criminalità organizzata nell'Unione Europea, nella quale io vedo molta dell'esperienza italiana e una serie di indirizzi alla politica dell'Unione Europea per il futuro che probabilmente possono dare anche una risposta seria per questi che poneva all'inizio del moderatore. Tra le cose che vi volevo segnalare, che questa risoluzione parte dalla convinzione dello stretto legame tra criminalità organizzata e corruzione. C'è proprio una parte che è dedicata alle misure di contrasto relative a specifici ambiti di azione della criminalità organizzata, che esordisce così: il Parlamento Europeo si dichiara convinto dell'intrinseco legame tra criminalità organizzata e corruzione. Evidentemente si tratta di un approccio al tema della criminalità organizzata che supera di molto una visione folcloristica o etnica e che si colloca molto più appropriatamente nel settore della criminalità del potere, della criminalità sistemica. E quel riferimento storico che faceva poc'anzi Vittorio Monaco, io vorrei aggiungere anche un altro dettaglio che mi sembra significativo, ossia che uno dei primi dibattiti sulla criminalità organizzata è stato fatto nel 1875 nel Parlamento italiano, e tra le persone che vi presero parte c'era proprio Diego Tajani, l'ex procuratore generale di Palermo, e il discorso di Tajani fu impostato sull'idea che la criminalità organizzata non è pericolosa o invincibile in se stessa, ma può apparire pericolosa e invincibile in quanto si è trasformata in uno strumento di governo locale. Ecco, già in queste parole c'era la consapevolezza della esistenza di una zona grigia di contatto tra classi e dirigenti e fenomeni e criminali, che poi ha segnato la successiva evoluzione del fenomeno. È qualcosa che è, direi, nel DNA culturale del mafioso. E come è capitato ad esempio di ascoltare una serie di indicazioni molto interessanti da parte di Giovanni Brusca, che in una convenzione davanti alla Corte d'Assise di Palermo, dove ho lavorato per tanto tempo, adesso in effetti non sono, cioè se ne faccio il presidente della Corte d'Assise di Caltanissetta, appunto Giovanni Brusca diceva: a me mi hanno insegnato da bambino che la mafia ha una funzione di polizia. Ecco, cosa c'è evidentemente dietro queste parole? La confusione tra polizia e mafia? No, c'è l'idea che evidentemente la criminalità organizzata in determinati contesti territoriali supplisce allo Stato e in qualche misura svolge le stesse attività che sarebbero proprio degli apparati dello Stato. chiaramente il tema non va generalizzato, ma occorre tenerlo presente, perché bisogna evitare a tutti i costi una visione riduttiva del fenomeno della criminalità organizzata. Qualche cosa che, per intenderci, si colloca nell'ambito siciliano, si colloca in determinati strati sociali, non è così. In alcuni momenti si è anzi intravisto capacità di Cosa Nostra di prendere parte da pari a pari a dei sistemi di distribuzione, di allocazione delle risorse pubbliche insieme con settori del mondo imprenditoriale e del mondo politico-amministrativo. Quindi evidentemente la strategia di contrasto deve essere adeguata a questi diversi livelli di Cosa Nostra, come ai diversi livelli in generale del fenomeno della criminalità organizzata. E gli studiosi inglesi a questo riguardo fanno una distinzione tra power syndicate e enterprise syndicate, in cui c'è appunto questa visione delle diverse dimensioni del fenomeno criminale. Il power syndicate rappresenta la dimensione territoriale delle associazioni mafiose, per intenderci quella forma di controllo del territorio che si traduce ad esempio in quella sorta di tassazione che è il pagamento del pizzo, che si traduce nella capacità di controllare tutte le iniziative economiche e molti aspetti della sociale di determinate aree. Ma non c'è soltanto questo, c'è anche un altro volto della criminalità organizzata che è sempre più presente e che è quello della razionalità economica, la quale quindi supera di molto i confini territoriali, si sposta con la stessa velocità con cui si spostano i capitali all'interno della globalizzazione, rappresenta uno dei lati oscuri della globalizzazione. Allora, voi che vi trovate in questa fase storica, in cui sta cambiando il modo di essere del crimine organizzato, vedrete anche una corrispondente trasformazione del diritto penale, degli strumenti di intervento preventivo e repressivo. Perché il diritto penale classico era imperniato sul modello della criminalità individuale. Quindi, ecco, gli strumenti del diritto penale classico, quello per intenderci formato nell'Ottocento, ma che costituisce la base del codice penale del 1930, si sono rivelati palesemente insufficienti rispetto a forme di criminalità sistemica in cui la dimensione individuale diventa secondaria. E a questo punto, ecco, sono sorti nuovi meccanismi di reazione, e un punto di svolta importantissimo è stato sicuramente rappresentato dalla legge Cognoni-Latorre, perché la legge Cognoni-Latorre solo apparentemente sembra una peculiarità del sistema italiano, in realtà la legge Cognoni-Latorre attua una delle tendenze più importanti che c'è a livello internazionale, che è quella di costruire un processo al patrimonio parallelo al processo alle persone. E questa risoluzione del Parlamento europeo è visibilmente orientata verso la costruzione di un processo al patrimonio, è orientata anche verso la acquisizione di consenso alla legalità attraverso la valorizzazione di una creazione che è autenticamente italiana, che è il sistema di riutilizzo sociale dei beni confiscati. Probabilmente, ecco, ci sono tutta una serie di caratteristiche del nostro ordinamento, come la particolare forza del modello delle misure di prevenzione patrimoniali e quella fase importantissima della destinazione dei beni confiscati a fini sociali, a fini pubblici, e in favore di associazioni che si occupano del recupero della legalità, in favore di associazioni che si occupano di costruire i fondi e così via, rappresenta sicuramente un fattore potente di sinergia tra Stato e società civile per il contrasto alle diverse forme di criminalità. E, ecco, su tutto questo tema incide però una riforma recentissima, che è quella del codice antimafia. Voi sicuramente avete sentito parlare già nella sessione di ieri di questo nuovo testo normativo, almeno penso che se ne sia già avuto occasione di parlare, sia pure diciamo per sommi capi. E un decreto legislativo fatto appunto il giorno 6 settembre 2011, il decreto legislativo numero 159 del 6 settembre del 2011, che ha modificato in molti punti qualificanti questo sistema delle misure patrimoniali. Le misure patrimoniali fino adesso hanno funzionato molto bene. Ecco, dovete tenere presente come dato di fondo, che il principale imprenditore della città di Palermo è la sezione misure di prevenzione del tribunale, nel senso che l'insieme dei beni amministrati dalla sezione di misure di prevenzione del tribunale di Palermo supera di gran lunga qualsiasi altro patrimonio, almeno visibile, presente nella città. In una situazione del genere, che rappresenta realmente qualche cosa di significativo a livello internazionale, c'erano senz'altro degli aspetti da migliorare. Uno degli aspetti era proprio quello di cui parlava poc'anzi il moderatore, del tempo intercorrente tra il sequestro e la confisca. Perché bisogna distinguere tra problemi di acquisizione delle prove, perché è chiaro che in una misura che incide sul patrimonio e che può anche prescindere da una condanna, ci vuole un livello probatorio molto elevato. Questo è un punto, secondo me, fondamentale del nostro ordinamento. Guardate che tutto questo sistema delle misure di prevenzione patrimoniali rappresenta per certi versi l'opposto di quello che erano inizialmente le misure di prevenzione. Non so se vi siete a primo anno o a terzo anno, però per essere, diciamo, per cercare di essere comprensibili a tutti, le misure di prevenzione sono nate nell'Ottocento e nella prima metà del Novecento come misure di polizia, erano qualcosa di strettamente legato al potere dell'autorità di polizia di applicare determinate forme di sorveglianza nei confronti di soggetti ritenuti a rischio. Questo potere si esplicava principalmente verso forme di marginalità sociale. Per intenderci, c'erano inclusi tra i destinatari delle misure di prevenzione anche gli oziosi, i vagabondi. Non era sicuramente uno strumento adatto alla criminalità di tipo sistemico. Successivamente, appunto, nel 1965 vengono completamente modificate nella loro funzione le misure di prevenzione. Diventano degli strumenti di controllo nei confronti degli appartenenti alle associazioni di tipo mafioso, in una fase storica in cui ancora la legge non definiva cosa fosse l'associazione di tipo mafioso, e quindi diventano anche il terreno sul quale si elabora una definizione giuridica di associazione di tipo mafioso. Attraverso l'opera della giurisprudenza, l'associazione mafiosa viene è estratta, per così dire, dalla realtà e viene calata in alcune sentenze. Nel 1982 tutto questo lavoro della giurisprudenza viene racchiuso nella definizione offerta dall'articolo 416 bis introdotto proprio dalla legge Orione della Torre. E la legge Orione della Torre perché ha creato qualcosa di nuovo? Perché in precedenza il concetto di associazione a delinquere era limitato alle organizzazioni che avessero una natura intrinsecamente illecita, per intenderci le organizzazioni che si occupavano soltanto della programmazione di reati, mentre Cosa Nostra è un'associazione nella quale non sono tanto importanti i fini, ma sono tutte importanti il metodo, ossia le finalità dell'associazione mafiosa possono essere benissimo lecite. Se leggete l'articolo 416 bis si parla di acquisire appalti, evidentemente si tratta di un'espressione della libertà di iniziativa economica. Il problema è però che questa acquisizione di appalti viene fatta appunto con quella forza intimidatrice del vincolo associativo che rende illecita l'attività sotto il profilo del metodo. Quindi ecco, la forza di questa nuova previsione normativa è stata quella di ricondurre nel diritto penale questo tipo di organizzazioni che hanno una dimensione illecita ma strettamente collegata alla prima, una dimensione apparentemente lecita. Questa è stata la grande rivoluzione culturale. Ecco, contemporaneamente si è sviluppata questa idea di applicare anche al di fuori di un accertamento di responsabilità penale delle misure riguardanti il sequestro, la confisca, l'amministrazione temporanea dei beni che confiscono i patrimoni o sproporzionati rispetto al reddito dichiarato ai fini delle imposte dirette del loro titolare di fatto, o anche che rappresentano il frutto e il reimpiego di capitali illeciti. In questa evoluzione evidentemente c'è stato un profondo cambiamento dell'attività giudiziaria. L'attività giudiziaria è diventata sempre più proiettata verso un'analisi delle dinamiche economiche e in buona sostanza del procedimento di prevenzione non sempre è possibile trarre elementi decisivi dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, perché c'è una parte degli affari di Cosa Nostra che non è nota se non a pochissimi vertici dell'organizzazione e che quindi certamente non viene palesata a chi si trova al di fuori di una determinata sfera di interessi, ma è soprattutto essenziale l'analisi dei flussi economici, l'analisi dei rapporti bancari e, per intenderci, quella capacità di vedere nella sua dinamicità l'impresa rispetto al funzionamento complessivo del mercato. Quindi è un tipo di procedura che richiede un elevato livello di approfondimento e la conoscenza di qualche cosa che non rientra nel patrimonio culturale di base del giudice. Tutti abbiamo dovuto un po' improvvisarci economisti, ecco, abbiamo dovuto costruirci delle conferenze che prima non avevamo. E da questa attività evidentemente può anche derivare l'esigenza di una durata consistente del procedimento. Però c'è un altro risvolto del tempo che interpone fra la confisca e il sequestro, ed è il problema delle strutture giudiziarie, dell'esigenza di costruire delle sezioni specializzate all'interno di tutti i tribunali capaci di dedicarsi fondamentalmente a questa attività, e anche la capacità di indirizzare l'attività degli organi investigativi verso appunto questo approccio non tradizionale al fenomeno mafioso. Questo io credo che sia sicuramente un fattore da sviluppare per il futuro. Il codice antimafia però è intervenuto anche in un secondo senso, che io considero assolutamente negativo, che è la fissazione di un termine perentorio di durata del sequestro. Il termine di durata del sequestro è di 2 anni e mezzo entro il quale dovrebbe intervenire la decisione di primo grado. Dopodiché, ecco, dal momento in cui viene proposto appello contro la decisione di confisca di primo grado, scatta un altro termine di 2 anni e mezzo per la decisione in grado di appello. Potrebbe sembrare un termine lungo. In realtà, devo dirvi che nei procedimenti di prevenzione di grandi dimensioni che si sono celebrati a Palermo, non è stato mai possibile concludere il primo grado di giudizio in 2 anni e mezzo. Evidentemente una ragione ci sarà. Peraltro, ecco, mi sembra che questo tipo di previsione risponda a una logica analoga a quella del processo breve. Non so se vi avete sentito parlare del processo breve. A me il processo breve ricorda moltissimo alcune frasi che ci sono in un cartone animato molto bello, che si chiama Persepolis, non so se avete avuto occasione di vederlo. È un cartone animato fatto da una principessa iraniana, si chiama Marjane Safavi. Allora, ecco, la principessa da bambina voleva fare da grande il maggior profeta della galassia. E a un determinato momento, ecco, la bambina chiede alla nonna cosa devo fare per diventare il nuovo profeta della galassia. E lei dice: ma dimmi un po' che tu che cosa vorresti realizzare. Ma io avrei un programma con una serie di principi, tra l'altro, ecco, che le vecchiette non si devono più ammalare. E allora la nonna chiede: ah, sono d'accordo, guarda, se questo è il tuo programma, io sarei la tua prima seguace, ma come farai a non fare ammalare le vecchiette? E quello risponde: è semplice, sarà proibito. Ecco, in buona sostanza, il processo breve corrisponde all'idea che sia sufficiente fissare un termine perentorio per impedire il protrarsi del processo oltre un certo limite temporale. In realtà è vero esattamente il contrario, ossia che, come dice un grande studioso del diritto penale che si chiama Domenico Conduto, noi avete occasione di conoscere nel proseguo dei vostri studi, la prescrizione processuale, l'estinzione del processo per effetto della sua durata, è una sanzione che giova soltanto al colpevole e quindi conduce a valorizzare al massimo tutti i meccanismi dilatori. Io in questo non vedo assolutamente una patologia dell'attività del difensore, vedo invece una assoluta irragionevolezza della scelta legislativa, perché è chiaro che non si può consentire che un processo abbia una sorta di scadenza come il genere di consumo senza tenere conto degli interessi sociali che sono sottesi a tutta questa vicenda. Per intenderci, il processo breve non è riconosciuto in nessuna legislazione al mondo, sarebbe la nostra l'unico ordinamento nel quale inserire una normativa del genere. Ecco, se questa prospettiva sembra fortunatamente naufragata in termini generali, io credo affermata nel settore della prevenzione patrimoniale in completa controtendenza rispetto a tutti gli altri campi di ordinamento, e proprio giusto giusto in quel campo che stanno cominciando a offrire delle grandi possibilità di contrasto del potere economico delle organizzazioni criminali, ad offrire al tempo stesso delle importantissime prospettive di lavoro per i giovani. E i rappresentanti delle associazioni che sono qui con me e sono diretti testimoni e come dire, sono veramente un grande impulso a questo settore. L'altro problema che ho intravedo nel mondo di antimafia è una prospettiva troppo attenta alla tutela dei terzi, perché ci sono i creditori del titolare del patrimonio in sequestro, tanto che c'è il serio rischio di uno svuotamento dei patrimoni confiscati, con un danno evidentemente grandissimo per lo Stato, ma anche un danno per i possibili beneficiari dell'utilizzo a fini sociali dei beni. Io su questo credo che ci sia veramente il bisogno di un forte impegno congiunto. E devo dire però che proprio per il progressivo spostarsi dell'attenzione del Parlamento europeo su questi temi, ci sono, a mio parere, delle notevoli possibilità di modifica del nostro quadro normativo. Tenete presente che voi ormai vivete in un altro universo giuridico rispetto a quello che ho conosciuto io quando studiavo all'università. Quando io studiavo all'università, il diritto europeo sembrava qualcosa di estremamente astratto, sembrava in una sostanza un diritto che regola i rapporti tra gli stati, sembrava privo di giustiziabilità, di incidenza sull'attività quotidiana del magistrato, dell'avvocato, degli operatori del diritto. Adesso è esattamente il contrario. Viviamo in un contesto nel quale il diritto europeo è imprescindibile sia nel campo civile sia nel campo penale, e adesso ritengo anche nel campo dell'intervento patrimoniale. Tra le innovazioni che mi sembrano molto significative di questa risoluzione c'è la creazione di una commissione parlamentare antimafia del Parlamento europeo, che può avere un'efficacia di monitoraggio veramente strategica. Pensate a quello che per esempio può significare sul tema del controllo dell'adeguatezza delle legislazioni degli Stati membri, e la costruzione di una normativa comune in materia di confisca, la attenzione ai profili politici della criminalità organizzata attraverso l'introduzione di una serie di cause di ineleggibilità per chi ha riportato determinate condanne definitive. In buona sostanza, io credo che il quadro normativo, se questa risoluzione approvata a larghissima maggioranza verrà poi implementata, sia destinato a modificarsi, e probabilmente in questa sede si potrà anche porre rimedio a una anomalia del nostro sistema che di efficacia questo fondamentale strumento della confisca, che invece riceve una forte valorizzazione della risoluzione. E poi c'è una prospettiva nuova che secondo me è molto affascinante, che è quella della creazione di una procura europea. Noi fino adesso abbiamo sempre considerato il diritto penale come qualcosa che riguarda proprio la attività interna degli stati. Adesso ecco, probabilmente secondo le prospettive che si aprono del Trattato di Lisbona, c'è la possibilità concreta di un organo investigativo sovranazionale che dovrebbe occuparsi in prima battuta della tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea, ma in seconda battuta della lotta alle forme di criminalità grave aventi una dimensione transnazionale. Concetto nel quale evidentemente la prima fattispecie che balza alla mente è il fenomeno mafioso. E a questa istituzione della Procura Europea, che dovrebbe essere fatta con successivi atti e normativi, si potrebbe accompagnare la creazione di una sorta di codice di procedura penale europeo della fase preliminare. È una prospettiva interessantissima prevista dal Trattato di Lisbona, che probabilmente può riuscire a realizzare una uniformità di garanzie tra i diversi Stati. E io credo che attraverso questo così realizzi un disegno originario voluto dalla nostra Costituzione e che sta alla base dell'intera Costituzione europea, che è la tutela della libertà di iniziativa economica. Voi avete visto quelle bellissime espressioni utilizzate da Rocco Chinnici, che è uno di quelli che è creduto realmente in questo sistema dell'intervento patrimoniale, e contro quelli che pensavano che deprimesse l'economia siciliana. In realtà questo strumento dell'intervento sul patrimonio trova la sua legittimazione proprio nella dimensione orizzontale portale della libertà di iniziativa economica. Credo che tutti abbiate fatto, siete comunque facendo diritto costituzionale, la libertà di iniziativa economica riconosciuta dalla Costituzione è una duplice dimensione, una dimensione verticale che è quella della tutela del singolo contro l'inclusione di pubblici poteri, ma ha anche una dimensione orizzontale che è quella della possibilità di accesso al mercato per tutti in condizioni competitive di fondamentale importanza. Per intenderci, la libertà della concorrenza vista come dimensione essenziale della libertà della persona e come uno strumento per la creazione di un'autentica libertà economica. Ecco, su questo piano è chiaro che la lotta al potere economico delle organizzazioni criminali costituisce anche il primo strumento di ristabilimento delle regole di mercato in intere regioni d'Italia e forse in una certa misura nell'intero sistema paese, se avete una visione non limitata appunto alle realtà locali. È anche un principio che sta alla base dell'intera Costituzione europea e io infatti credo che sia molto significativo che negli ultimi e anni si stia accompagnando la reazione giudiziaria e una reazione sociale. E c'è una studiosa molto importante del diritto penale europeo che si chiama Mireille de Thomas Marty, la quale appunto insegna al Collège de France fa una distinzione tra tre modelli. Il modello dello Stato autoritario, in cui la reazione contro i fenomeni criminali è affidata soltanto allo Stato. Il modello della società senza Stato, in cui la reazione è soltanto della società, e invece appunto il modello autenticamente liberale, che è quello in cui alla reazione dello Stato si accompagna una reazione sociale, sia pure con metodi con strumenti diversi. In una serie di novità che si sono viste negli ultimi anni, ad esempio l'impegno degli imprenditori contro il racket, io vedo la possibilità di realizzare un modello di società autenticamente liberale in un paese nel quale il concetto stesso di democrazia può essere stravolto per effetto delle fattori inquinanti connessi alla infiltrazione della criminalità organizzata nel mondo dell'imprenditoria, nel mondo delle istituzioni. E quindi ecco, io credo che abbiamo sicuramente una serie di fattori di freno che in questo momento creano delle preoccupazioni, però probabilmente il futuro, quel futuro in cui voi lavorerete, potrà riservarvi delle vostre soddisfazioni anche sulla piano della capacità del nostro paese, di quel misto di impegno legislativo, di impegno istituzionale, di impegno giudiziario, di impegno sociale che si è creato in questi anni, di diventare un modello di riferimento nel contesto.